Un buon salve a tutto il priorato, io sono Turtlecute e nella puntata di oggi andiamo ad affrontare 10 errori di privacy comuni su Bitcoin, quelle tipiche azioni che vanno a distruggere quello che è il nostro setup di sicurezza e privacy al di sopra dei nostri amati Satoshi e che la maggior parte degli utenti purtroppo compie su Bitcoin. Un buon salve amici del Priorato, benvenuti. Oggi ricominciamo con un viaggio attraverso 10, una classifica cose, quindi in questo caso errori di privacy nell'utilizzo di Bitcoin. Mi piace un po' questo formato di video con dei numeri abbastanza chiari e nella puntata di oggi quindi analizziamo quali sono degli errori comuni fatti dalle persone o per pigrizia o per mancanza di conoscenza o in generale perché è complicato essere bravi e precisi nel mondo della privacy di Bitcoin. Oggi vediamo quali sono gli errori più comuni in modo che tutti gli utenti che ricercano un livello di privacy più alto possano avere delle linee guida un po' più chiare per essere più bravi, ordinati e fare meno errori in questo mondo davvero complesso. Iniziamo col punto numero uno, che è quello di utilizzare sistemi operativi per computer su cui utilizzare dei wallet, per cellulari su cui installiamo i nostri portafogli o per tutti quei server su cui noi installiamo i nodi Bitcoin puliti. Quindi evitiamo di utilizzare Windows, evitiamo di utilizzare Macintosh e tutti questi sistemi closed source con problemi dal punto di vista di privacy, sicurezza o che eventualmente hanno installati all'interno un sacco di pacchetti o roba inutile. Quindi per andare un attimo nello specifico è importante che se vogliamo utilizzare dei Bitcoin sul nostro cellulare non importa che siamo dei malati di privacy, magari terremo qualche soldo su Lightning, qualche wallet per dei pocket money e basta, roba di piccola quantità. Se invece vogliamo un alto livello di privacy, ecco che magari buona parte dei nostri fondi li potremo tenere su un sistema operativo come Linux a parte, questo perché gli OS closed source come Windows eccetera possono basicamente vedere più o meno tutto quello che voi eseguite al di sopra di essi e collezionano un sacco di informazioni come per esempio la clipboard, le cose che copiate, incollate eccetera, quindi di conseguenza tutti i vari indirizzi Bitcoin su cui ricevete e o per esempio inviate Bitcoin. La stessa cosa vale per i nodi. Se noi dobbiamo avere un'infrastruttura sicura che utilizziamo per storare tutta la blockchain, comunicare con gli altri nodi Bitcoin, far parlare il nostro wallet ad essa, è importante che abbia un alto livello di privacy. Quindi wallet e nodi importanti su sistemi operativi non closed, non cattivi per la privacy. Se poi si parla invece del wallet Lightning sul proprio telefono, chi se ne frega, quello può essere un trade-off per molti accettabile. Prima di proseguire con il punto successivo dell'episodio, volevo ringraziare il vincitore dell'indulgenza di questa settimana, che tristemente è un anonimo e che non ci ha nemmeno lasciato un messaggino, ma che ci ha fatto una donazione da 12.853 Satoshi. Grazie a te, caro sostenitore, per aver vinto l'indulgenza del priorato, ovvero la persona che ha fatto la donazione un po' più cicciotta, che ha sostenuto questo podcast nel corso della settimana, e ringrazio tutti gli ascoltatori che decidono di sostenere questo podcast con una piccola donazione economica, un modo per ringraziare me, Turtlecute, per il tempo che spendo qua per voi nel registrare questi episodi e nell'essere a disposizione della community per divulgare cose riguardo Bitcoin, privacy e sicurezza informatica. Fate una donazione su priorato.org, non posso ringraziare questo anonimo se non dirlo così rivolto a tutti. Grazie a te caro per aver vinto questa indulgenza. Se volete competere, priorato.org, potete fare una donazione. Se invece cercate del merchandise del podcast e a breve usciranno le nuove magliette del Priorato, state pronti, dona.priorato.org. Ricordo anche che sono l'ultima settimana per prendere le vecchie magliette del Priorato, quelle da ascoltatore legacy, da ascoltatore di una volta, di uno dei primi, perché a breve verranno semplicemente sostituite con quelle nuove e smetterò di vendere il vecchio modello. Se utilizzate Relay, utilizzate il codice tartaruga, e se invece dovete comprare dei server su cui ostare nodi Bitcoin, applicazioni, siti web e volete farlo con un occhio di privacy, vi consiglio assolutamente WPSBG, vi lascio il link qua sotto nelle note dell'episodio. Pagamento in Bitcoin Lightning, server in Bielorussia con un buon livello di privacy e della legislazione ad hoc, e ringrazio WPSBG per aver sostenuto questa puntata del podcast. Detto questo, passiamo direttamente al punto numero 2 della lista, ovvero non usare un nodo Bitcoin, è un errore estremamente grave. Un altro potrebbe essere Electrum collegato in maniera non corretta. Mi spiego. Prima di tutto è un errore non usare un nodo Bitcoin, questo perché ogni volta che ci colleghiamo al network, quindi apriamo il nostro wallet per verificare il saldo, inviamo una transazione, ogni volta che interagiamo con il network Bitcoin, se non abbiamo un nodo, ecco che andiamo a richiedere informazioni a terze parti della rete, quindi andiamo a divulgare dati su di noi, i nostri indirizzi, il balance su di essi, un sacco di dati a enti esterni del network, altri partecipanti della rete Bitcoin che molto spesso sono entità malevole, quindi proprio chain analysis o entità cattive che vogliono spiare gli utenti Bitcoin. È importante quindi non utilizzare nodi a caso della rete, ma crearne uno proprio, oppure utilizzare quello di una persona fidata, un amico, un conoscente, un generale, una persona del mondo Bitcoin in cui riponiamo la nostra fiducia, qualsiasi cosa simile. L'altra parte che ho sottolineato è utilizzare Electrum collegato male. Questo è un errore che succede molto spesso, perché quando utilizziamo wallet inventiamo come Sparrow, se io metto il link del mio nodo su Sparrow, lo apro e lui si connette perfettamente al mio nodo e in questo modo non divulgo dati a terze parti. Electrum invece è un piccolo bastardo, questa cosa non la fa, quindi quando voi collegate Electrum al vostro nodo, lui non solo si collega al vostro, ma anche a quelli di altre persone. Questa è in realtà una feature interessante dal punto di vista di sicurezza, perché collegarsi a più nodi contemporaneamente permette di essere più sicuri sulla validità delle informazioni che ricevete, perché se voi chiedete una cosa al vostro nodo ma il vostro nodino è sotto attacco, ecco che l'informazione che vi darà magari può essere falsata da un eventuale attaccante. Se voi invece la stessa informazione la chiedete a 10 nodi contemporaneamente, ecco che avete delle idee più chiare su quello che potrebbe essere una risposta giusta e corretta. Electrum implementa questa feature di sicurezza che però è molto pericolosa dal punto di vista di privacy, quindi quando vi connettete ad un vostro nodo con Electrum fate molta attenzione a specificare di collegarsi solo a quel nodo. In questo modo potete avere la certezza di non divulgare in giro per tutta la rete Bitcoin i vostri indirizzi, il vostro saldo, i vostri dati, ma mantenere le informazioni in casa vostra. Punto numero 3 della lista: utilizzare Bitcoin ma non utilizzare Tor. Questa è una cosa, a mio parere, molto interessante, che non solo si collega all'utilizzo spiccio di Bitcoin, quindi wallet o cose del genere, ma anche dei siti adesso collegati. Facciamo un esempio. Perché bisogna, a mio parere, utilizzare Tor quando si parla di Bitcoin? Beh, semplicemente perché in base al vostro threat model di privacy, per me può essere molto sensato dire: ho un nodo Bitcoin ma non voglio farlo sapere a TIM, Vodafone o a tutto il mondo. Ed ecco che Tor in questo caso ci viene un po' in aiuto. In realtà ci sono comunque, diciamo, attacchi che potrebbero fare governi per vedere chi ha un nodo Bitcoin in casa nonostante sia sotto Tor. Questo perché la rete Tor cripta tutto il traffico, che quindi non diventa visibile, ma si potrà comunque vedere un piccolo picco nel traffico ogni 10 minuti al momento del download di un nuovo blocco, quindi qualche informazione lasciamo comunque. Diciamo che però in generale quando si utilizza Bitcoin in base al proprio threat model, magari non volete far sapere a tutto il mondo che avete un nodo Bitcoin in casa, non volete dichiarare il vostro IP in chiaro quando vi collegate a dei nodi, e non dovreste nemmeno divulgare il vostro IP in chiaro quando utilizzate tutte le cose collegate a Bitcoin, come dei blockchain explorer o dei software di terze parti, come, che ne so, bolsa.exchange per fare submarine swap. Perché nel momento in cui avete il vostro nodo sotto Tor, avete il vostro wallet sotto Tor, tutto fantastico a livello di privacy, Poi TurtleCute vi manda dei satoshi, voi copiate l'indirizzo della transazione e lo mettete su mempool.space in clearnet, ecco che andate a dire chiaramente, se andate a cercare un TXID specifico su un block explorer, che sicuramente siete o il ricevente o il destinatario, perché nessun altro va a vedere nello specifico una transazione Bitcoin precisa. Ed ecco che quindi bisogna, se si ricerca un alto livello di privacy, utilizzare Tor assolutamente per tutelare la propria privacy lato network. E giusto per chiudere l'argomento, ricordiamoci che le VPN non sono un sostituto a Tor, sono due cose differenti, gestiscono due threat model differenti e hanno due utilizzi diversi. Quindi quando cerchiamo un alto livello di privacy, ricerchiamo, tentiamo di essere anonimi, anche se sappiamo che è un po' utopico, conviene sempre affidarsi a Tor. Niente VPN e soprattutto utilizzare la testa. Basta un piccolo errore per distruggere tutto quello che è il nostro setup di privacy che abbiamo creato al di sopra della nostra infrastruttura informatica di Bitcoin. Punto numero 4, quello di mischiare dei Bitcoin KYC con quelli non KYC o in generale andare a mischiare assieme Bitcoin con provenienze separate. Questo perché, facciamo un esempio, se io sono TurtleCute e ho comprato un sacco di Bitcoin su Binance e poi dopo avevo nascosti in un wallet in cantina 10 Bitcoin che avevo coingionato con Coinmarket e tutto, che hanno un livello di privacy altissimo, se poi quando vado a spenderli spendo il mio bellissimo Bitcoin pulito, coingionato, pulito poi fa ridere perché può essere discutibile, diciamo il mio Bitcoin che ho coingionato con un alto livello di privacy con quello che ho comprato su Binance, ecco che vado a dire guardate, sono lo stesso proprietario, è un'euristica, quindi l'euristica dello stesso input speso, quindi quando spendo più input si dà per scontato che sia solitamente la stessa persona a farlo, e quindi sto andando a dire guardate che la persona che ha i Bitcoin su Binance e li sta spendendo è la stessa che ha fatto il coinjoin su Coinmarket, e quindi vado a distruggere la privacy che avevo riguadagnato su delle monetine degli UTXO all'interno del mio wallet. Quindi un errore molto comune è quello di non fare coin selection, spendere Bitcoin a caso senza guardare effettivamente cosa si sta facendo. Vi consiglio caldamente, quando utilizzate un wallet Bitcoin, di fare la coin selection a mano, quindi quando dovete inviare dei satoshi andate a selezionare voi a mano gli UTXO da inviare, e soprattutto quando ricevete dei satoshi o ve li inviate al vostro wallet lasciate una stringa, un qualcosa che identifichi quell'UTXO, dicendo magari Bitcoin Binance, Bitcoin Relay, Bitcoin coingionati, Bitcoin che mi ha inviato Turtle. In questo modo vi ricordate ogni UTXO a cosa corrispondeva, e poi sapete che se un domani dovete vendere dei Bitcoin in chiaro potete vendere quelli di Binance, se dovete inviare a Turtle potete rinviargli dei Bitcoin che vi aveva inviato lui. In questo modo perdete privacy verso Turtle perché gli mostrate un indirizzo, ma gli mostrate un indirizzo che lui aveva già visto, quindi può avere senso in quanto non gli divulgate nessun dato aggiuntivo. E se invece dovete comprare della roba illegale nel deep web, ecco che usate l'UTXO coingionato. Una gestione quindi oculata del proprio wallet, degli UTXO, fatta con testa, organizzata e precisione. Questa è una cosa fondamentale se si ricerca un buon livello di privacy, perché purtroppo è una, mi piace il concetto che racconta spesso Riccardo Masutti, che la privacy è una sorta di catena, come la sicurezza informatica, la quale resistenza si può definire sulla base dell'anello più debole. È inutile costruire un setup con un anello di catene di ferro resistente, ben fatto e organizzato, se poi una di queste anelle è un anello di cipolla del McDonald's che se si spacca ecco che si rompe tutta la catena. Uguale quando si parla di informatica, di sicurezza, di privacy, inutile fare setup super avanzati, ben fatti e strutturati se poi si fanno errori banali che vanno a rovinare tutto il setup intero. Punto numero 5, il famosissimo riutilizzare gli indirizzi. Di questo se ne discute di continuo, ne abbiamo parlato anche pochi giorni fa in una live su Twitter, in uno space con Atlas21, Federico Rivi e il buon Luca Venturini. Riutilizzare gli indirizzi è pessimo per la privacy per varie ragioni. È vero che in alcuni casi è comodo riutilizzare gli indirizzi. Inventiamo, faccio l'esempio che proprio faceva Luca Venturini qualche giorno fa. Se io devo comprare una casa e mi viene dato un indirizzo Bitcoin su cui depositare i miei satoshi, magari posso fare una prima transazione di 3.000-4.000 euro per verificare che vada tutto bene. Una volta che l'ho fatta, posso riutilizzare l'indirizzo in quanto ho verificato che è andato tutto bene, che dal punto di vista di sicurezza è giusto, per poi depositarci sopra centinaia di migliaia di euro per l'acquisto di un immobile. In questo caso riutilizzare l'indirizzo è un bene perché non devo ricomunicare con una persona, rieffettuare lo scambio di informazioni per farmi dare un nuovo indirizzo, che potrebbe essere un vettore di attacco per eventuali enti esterni. Riutilizzare però gli indirizzi è pessimo per la privacy, in quanto andiamo a mostrare e collegare a un'unica entità una storia di varie transazioni Bitcoin. Se voi continuate a ricevere ed inviare sullo stesso indirizzo, ecco che chiunque, non è il problema solo Chain Analysis, ma qualsiasi persona che si mette a guardare quell'indirizzo può avere tutta la storia collegata ad esso. Immaginiamo che TurtleCut da oggi decida di utilizzare sempre lo stesso indirizzo Bitcoin, riceve i suoi satoshi, li invia, la prima volta che su mercatino su Telegram compra qualcosa in Bitcoin, ecco che magari una persona va a vedere su un Block Explorer la transazione per vedere a che punto è e apre l'indirizzo di TurtleCut e si rende conto che magari ha 10 satoshi e dice: oh mio Dio, quanto è povero, oppure guarda e ha 10 Bitcoin e dice: oh mio Dio, potrei valutare di attaccare TurtleCut per rubargli tutta la sua fortuna. Quindi importante non riutilizzare indirizzi, anche perché va a ridurre quella che è la privacy delle altre persone del network. Più transazioni, più persone si muovono all'interno della blockchain di Bitcoin, più aumenta l'anonymity set. Quindi in generale il casino generato dalle transazioni Bitcoin è buono per la privacy. Se tante persone riutilizzano gli indirizzi, non solo riducono la loro privacy personale, ma vanno anche a rovinare quella altrui, perché generano meno rumore all'interno della blockchain di Bitcoin. Quindi mi raccomando, so che può sembrare molto comodo, ma non riutilizzate gli indirizzi. Quasi tutti i wallet moderni vi permettono di ogni volta generare un address nuovo senza fatica e senza nemmeno accorgervene. Evitate di fare questo errore. Quindi anche quando si parla di donazioni su siti web, online, eccetera, magari preferite utilizzare Lightning che semplicemente pubblicare un indirizzo Bitcoin da riutilizzare all'infinito. Questo è davvero un male per la privacy personale e per la privacy in generale del network Bitcoin. Punto numero 6 della lista: consolidare troppo gli UTXO. La gestione degli UTXO all'interno del wallet Bitcoin in realtà è fondamentale dal punto di vista della privacy, ma non solo, anche per ottimizzare la spesa di fee e in generale gli utilizzi del wallet presenti e futuri. Il sesto punto, un errore molto comune, è quello di consolidare troppo gli UTXO. Cosa vuol dire? Tendenzialmente, per efficientare l'utilizzo di un wallet, quando le fee sono molto basse all'interno del network Bitcoin, le persone tendono a consolidare gli UTXO, quindi ad unire tanti UTXO piccoli in un unico grande. Questo perché? Perché quando le fee del network saranno più alte, ecco che avere pochi UTXO di grandi dimensioni ci permetterà di risparmiare sulle fee. Questo perché unire tanti input in un'unica TX è più costoso, più pesante come fee all'interno del network Bitcoin. Tanti input rendono la transazione più pesante e quindi essa avrà un costo maggiore in satoshi. È normale quindi che gli utenti consolidino gli UTXO, quindi uniscano tanti UTXO in pochi più grandi, ma se uno esagera non solo rovina la propria privacy, sempre per il concetto che avevamo detto prima, quando uniamo tanti input in un'unica transazione, solitamente ecco che questi vengono definiti come un'unica entità. Se una transazione ha 6 input, ecco che penseremo che tutti quei 6 appartengano alla stessa persona. Di conseguenza, consolidare troppo non solo può rovinarci dal punto di vista della privacy, ma può anche rendere inefficiente poi il continuare a spendere un resto. Quindi se io ho un UTXO da un Bitcoin, mettiamo che io ho, inventiamo, TurtleCut a 5 Bitcoin e nel suo wallet a 5 UTXO da un Bitcoin, quindi enormi, ecco che quando dovrò andare a spendere invierò 0,1 Bitcoin a Federico Rivi e avrò 0,9 Bitcoin di resto. E quindi andrò a spendere quel resto, andrò a inviare 0,1 bitcoin a Giacomo Zucco e mi daranno indietro il resto 0,8 bitcoin. Ecco che in questo modo tutte le volte andrò a inviare bitcoin a una persona e avrò un resto. E quindi sarà sempre facile andare a seguire il movimento della massa monetaria dei miei satoshi sulla blockchain di bitcoin. Questo è un esempio che si vede meglio visivamente utilizzando un block explorer come mempool.space, però in generale diciamo che è meglio avere un numero basso di UTXO all'interno del vostro wallet, ma di varie dimensioni, mai troppo piccoli, ma in generale tali da avere un UTXO buono per qualsiasi spesa dobbiate affrontare. Ovvio che io in un ipotetico wallet Bitcoin non vorrei solo UTXO da 500.000 euro, ma preferirei averne magari un paio da 100, un paio da 500, un paio da 1000, un paio da 10.000, un paio da 100.000. In questo modo so che se devo acquistare una casa posso utilizzare un paio di UTXO, se devo acquistare una bici non devo usare un UTXO da 3 Bitcoin e rivelare al venditore di biciclette che posseggo quell'ammontare di denaro. Punto successivo, ovvero punto numero 7, mantenere delle abitudini costanti nell'utilizzo di Bitcoin. Questo in realtà è un punto abbastanza discusso perché per chi se la fosse persa avevamo trattato questa cosa in una puntata con Federico Rivi, quella su Chain Analysis. Le aziende che tracciano gli utenti Bitcoin guardano le abitudini degli utenti. In realtà è stato abbastanza dimostrato che non è una tecnica molto affidabile, quindi non ha molto senso andare ciecamente su questa tecnica e fidarsi per queste aziende, ma possono essere dei dati aggiuntivi per verificare se un utente è effettivamente lui o un altro. Quindi cosa intendo con avere delle mantenere sempre le stesse abitudini? È semplicemente cambiare il modo in cui vi interfacciate con Bitcoin, quindi eventualmente potreste utilizzare Bitcoin ad orari diversi, non sempre magari dalle 7 alle 8 prima di andare al lavoro e dalle 5 alle 11 prima di andare a letto. Potreste non per forza utilizzare sempre lo stesso wallet, sempre il stesso protocollo di CoinJoin. Non siate sempre uguali, cercate di non avere delle abitudini che vi portate dietro sempre fisse. Cercate di, se dovete switchare da on-chain a Lightning, non utilizzare sempre bolso.exchange, cercate di non fare CoinJoin sempre con lo stesso protocollo, cercate di cambiare le vostre abitudini mentre utilizzate Bitcoin in modo da non creare un identikit univoco dei vostri atteggiamenti, delle vostre abitudini e del modo in cui vi interfacciate con la chain di Bitcoin. Ci sono siti online come OXT che vi permettono di analizzare queste cose sulle transazioni Bitcoin. Vi consiglio caldamente di utilizzarlo sotto Tor in quanto è closed source, però vi può dare una vaga idea di come funzionano certi software e di come le aziende di Chain Analysis guardano questi dati per valutare la possibilità che un UTXO appartenga a una persona o meno. Nello specifico potrebbero dire: guardiamo, dobbiamo capire se questo UTXO è di Turtlecute, ci sembra linkato a lui da queste transazioni che ha fatto in passato su degli exchange, abbiamo visto che Turtlecute lavora solitamente in un orario normale, quindi 8-5, vediamo che questo indirizzo sposta di più il weekend oppure tra settimana, la mattina presto o la sera, sappiamo che rispetta il fuso orario italiano, sappiamo che ha tutto questo set di caratteristiche, interagisce spesso con bolse.exchange, i CoinJoin li fa su JoinMarket, utilizza Wasabi mai, Samurai non gli piace, e insomma questo set di caratteristiche variatelo. Se voi cambiate, utilizzate un po' tutti gli strumenti che ritenete affidabili, transate a varie ore, utilizzate diversi fee rate, eccetera, ecco che create un identikit più vario e più difficile da risultare, cioè risulta meno univoco, meno collegabile a voi. E quindi è consigliabile avere abitudini differenti e che variano all'interno del protocollo Bitcoin. Il punto successivo, ovvero il numero 8, è quello del resto tondo o dell'indirizzo tondo, ovvero quando si va ad inviare una transazione Bitcoin, purtroppo non si sa perché il nostro cervello è studiato così, tendiamo ad arrotondare le cifre. Inventiamo che io abbia un UTXO da 0,12345 Bitcoin, quindi 0,1, 2 proprio numericamente, 10 milioni, 200 mila, eccetera, e tenderemo sempre ad inviare cifre tonde. Cioè, se io devo inviare ad un utente 49.800 satoshi, molto spesso le persone on-chain tendono ad inviare 50.000. Questo, a livello di euristica e di analisi della blockchain di Bitcoin, chiarisce chiaramente, cioè rende ovvio qual è l'indirizzo a cui abbiamo inviato. Questo perché in una transazione Bitcoin tipica abbiamo un input, quindi un UTXO da cui inviamo, e due output, uno che è quello a cui inviamo, quindi un destinatario della transazione, e un secondo output che invece è un resto, quindi il wallet che ci rimanda indietro l'ammontare di monete. Esattamente come nella vita reale, vado al tabaccaio, compro le sigarette, gli do 10 euro, quindi la mia transazione ha un input, 10 euro, e due output, 6 che vanno al tabaccaio e 4 di resto. Uguale funziona Bitcoin. Problema, quando noi abbiamo, che ne so, immaginate di avere un bel portafoglio anche di euro con dentro 20.000 euro, anzi un numero più randomico, facciamo 1.234 euro e ne inviate 50 e avete un resto, è ovvio che i 50 con cui avete pagato sono il destinatario e quello che avanza è un resto. Ecco, questa cosa all'interno di Bitcoin dobbiamo cercare di evitarla. Se abbiamo un input da 2 Bitcoin e spiccioli, non inviamo 100.000 satoshi tondi da un lato e poi abbiamo tutto il resto dall'altra. Cerchiamo di utilizzare numeri più randomici, meno specifici, meno umani. Il cervello purtroppo tende ad arrotondare le cifre per semplicità, per soddisfazione, e questo rende la privacy che abbiamo molto minore, perché è più facile tracciarci, quindi evitare le cifre tonde. È una cosa che è valida anche quando si parla di fee rate Bitcoin, ovvero se avete dei wallet che vi permettono di utilizzare un fee rate, quindi una quantità di satoshi vbyte custom e non solo tonda, quindi non solo 1, 2, 3, 4 ma anche con la virgola, potrebbe avere senso utilizzare dei fee rate sempre con la virgola, non sempre uguali, in modo da non risultare sempre un pattern che si susegue di continuo. Questo in realtà ha poco senso in un momento di fee alte come ora, ma quando le fee sono sempre fisse a un sat vbyte come qualche anno fa, ecco che conviene non inviare tutte le transazioni con lo stesso fee rate, in modo da risultare meno più identificabili. Se le fee sono sats vbyte e Turtle ti invia sempre a 1,61 satoshi vbyte, ecco che uno potrebbe cominciare a fare due conti e dire: senti, ma non è che è sempre Turtle quello stronzo che invia le transazioni a 1,61? Ecco, e cerchiamo di evitare questi errori che tendono a distruggere quella che è la nostra privacy all'interno del protocollo Bitcoin. Punto numero 9, non fare attenzione quando si ricerca alto livello di privacy al tipo di indirizzo. Infatti, per riassumere esattamente lo stesso discorso che abbiamo appena fatto per il punto 8, ma con al posto che importi tondi il tipo di indirizzo. Ecco che se un input arriva da un indirizzo Bitcoin native segwit BEC32, per essere semplici gli indirizzi comodi BC1, ecco che se noi andiamo ad inviare a un indirizzo legacy, quindi uno che inizia con 1, è ovvio che avremo un resto, e quindi abbiamo un input con un indirizzo BC1, due output, uno con indirizzo legacy e uno con un altro indirizzo BC1. Risulta così ovvio che noi stiamo inviando un ammontare a un indirizzo legacy e l'indirizzo BC1 è un nostro resto. Ora, questo è un errore abbastanza basilare e comincerò a qua spiegarvi qual è il fine di questo video. Quando si conosce come agiscono le aziende di chain analysis, si possono cominciare ad ingannare. Quindi, se io vi dico evitate o state attenti a livello di privacy quando inviate a un tipo di indirizzo diverso dal vostro, potreste usare questa cosa anche a vostro vantaggio. Quindi potreste fare una transazione normalissima con un indirizzo BC1, BEC32, quindi i soliti classici native segwit, e poi inviate 50.000 satoshi, dovete inviare 10 euro a un vostro amico on chain, vi inviate 10 euro, poi aggiungete 3-4 centesimi di satoshi in modo da non fare una cifra tonda e li inviate a lui BEC32, quindi su un altro indirizzo BC1, e poi vi mandate voi il resto su un indirizzo legacy. In questo modo potreste confondere chain analysis e quindi portarli dove vi pare a voi e in generale quando si capisce come utilizzare Bitcoin nella maniera giusta e come operano le aziende di chain analysis diventa molto più facile ingannarle. Punto numero 10, non pensare che non ci siano problemi di privacy quando si comprano Bitcoin anche in peer-to-peer. Quindi in generale porre attenzione quando si comprano Bitcoin in tutte le loro forme, perché purtroppo quando si comprano Bitcoin su exchange non si ha privacy, quando si comprano senza KYC ecco che il livello di privacy migliora, ma non si è ancora in nessun modo anonimi perché c'è comunque un bonifico bancario, e invece quando si compra in peer-to-peer non si è magicamente al sicuro perché non si sa i Bitcoin che abbiamo ricevuto da dove provengano e non sappiamo a chi abbiamo inviato euro. Quindi se ce li ha appena venduti un cartello della droga messicano, non solo rischiamo di venire contattati a livello legale per il fatto che abbiamo inviato dei soldi fiat ad un cartello della droga messicano, ma abbiamo anche dei bitcoin che non sappiamo da dove provengono, e quindi conviene sempre coinzionarli o stare attenti quando li si spende, perché magari uno li deposita su exchange, non sa da dove arrivano, non sa che storia hanno avuto e si rischia di avere delle beghe legali senza sapere nemmeno lui il perché. Quindi questo punto 10 è proprio quello di non fare attenzione quando si comprano Bitcoin. Valutate in base al metodo di acquisto che utilizzate come trattare quegli UTXO e Satoshi in futuro. Ho dedicato una puntata ai vari metodi per acquistare Bitcoin. Potete tornare ad ascoltare, è tra le prime 20-30 del podcast, quindi è una delle puntate all'inizio. Ricordatevi di valutare per bene quando comprate Bitcoin come gestire quei satoshi per mantenere un buon livello di privacy. Potreste comprarli su exchange KYC e non sono fatti miei, ognuno ha il proprio threat model. Potreste, che ne so, metterli su un vostro wallet collegati al vostro nodo e specificare in una label, quindi una specifica stringa di testo, che quelli sono Bitcoin KYC, così evitate di mischiarli con altri vostri UTXO. Potreste utilizzare app come Relay, essere sicuri che non state parlando con il cartello messicano, ma magari voler coinzionare quei satoshi in modo che non siano più collegabili a voi e che Relay non sappia più dove voi li avete inviati. Oppure potreste comprarli peer-to-peer su un sacco di siti come RoboSats, Odlodl, Bisc, eccetera, e qui ecco che Lightning è sicuramente molto comodo perché ci permette di avere plausible deniability e un buon livello di privacy, e quindi incentivo anche qua ad utilizzare la testa. Coinzionate tutto quello che acquistate anche in peer-to-peer, non serve farlo subito, si può fare anche in futuro quando le fee sono più basse, più alte, quando vi pare, ma valutate di farlo se cercate un buon livello di privacy e volete evitare casini nello spendere questi satoshi se volete interfacciarvi con entità regolamentate. Utilizzate Lightning perché sotto questo punto di vista vi semplifica di molto le cose. Abbiamo poi un punto bonus per chiudere questo episodio, che è pensare, diciamo l'errore che si fa spesso è pensare di essere perfetti e pensare che seguire delle regole come rispettare un manuale vi renda magicamente anonimi. Questo punto finale, bonus, vi invita proprio a riflettere sul fatto che, come vi ho spiegato prima, conoscendo le regole con cui le aziende, con cui chain analysis, con cui in generale si tenta di andare ad attaccare la privacy di un utente su Bitcoin funzionano, quindi capito come queste aziende funzionano, come agiscono, ecco che diventa molto più facile ingannarle, perché non solo si può cercare di evitare di rispettare delle linee guida come quelle che vi ho dato nella puntata di oggi, ma ecco che si può anche giocare attivamente per confonderle, facendo transazioni che sembrano palesemente una cosa ma sono un'altra, facendo dei finti errori che guidano l'azienda di chain analysis su una direzione quando voi sapete benissimo che la via è tutta un'altra, e quindi in generale utilizzare la testa. Allo stesso tempo non pensare di essere perfetti, fare le cose sempre con calma, cervello e cognizione di causa. Questo perché quando si parla di privacy, un errore spesso può portare alla distruzione di un intero setup di sicurezza. Rompere un anello di una catena fa sì che questa non sia più resistente in nessun modo. Di conseguenza, utilizzare la testa. Non pensare che ci siano strumenti di privacy magici, come dicono i Monero fan, privacy by default, tutte puttanate. Purtroppo, per avere privacy e sicurezza informatica serve un cervello, serve applicarsi, Non bisogna sentirsi degli dei che non possono fare errori, perché purtroppo può capitare. La miglior cosa che possiamo fare è utilizzare la testa, il cervello e fare sempre le cose con attenzione e prestare anche concentrazione quando si fanno le cose piccole nei minimi dettagli. La privacy purtroppo è una cosa labile, per cui dobbiamo lottare e fare di tutto per tenerla stretta. È un po' come un pugno che stringe della sabbia, tanta cola fuori, e tenerla stretta nel pugno è sempre difficilissimo. Bisogna impegnarsi, bisogna stare attenti, e una minima distrazione, un minimo errore potrebbe portare a far scivolare tutta la nostra sabbia via dalla mano. Uguale alla privacy, prestate attenzione ragazzi, e da TurtleCute è tutto. Ci vediamo la prossima settimana, sempre qua sul Privato del Bitcoin. Ciao a tutti.
Voglio farmi un bel gelato con crema Verdelli.
Saluti al Priorato.